Bentornati al nostro consueto appuntamento, oggi primo appuntamento della settimana. Mi auguro che, visto che ci siamo riposati un po' tutti quanti, siamo pieni di energie per poter ancora una volta aprire il nostro libro, la Bibbia, la parola di Dio. Con il capitolo 22 abbiamo proprio aperto una nuova sezione del libro dei numeri, sezione che parla di un personaggio strano, cioè di Balaam. Abbiamo letto insieme la settimana scorsa come Balaam si era opposto a Dio, come Dio gli ha parlato tramite un asino, e infine come Balak, il re di Moab, porta Balaam, questo profeta, in un alto luogo di Baal. Là vengono offerti degli olocausti e là il Signore mette la sua parola in bocca a Balaam. Qui c'è la prima notevole profezia riguardante il popolo di Israele. Non è davvero ciò che Balak avrebbe voluto sentire. Egli non è soddisfatto della profezia, così porta Balaam su un'altra montagna perché dia un'altra occhiata ai figli di Israele accampati nella valle. Balak porta Balaam in vetta al Pisga e anche qui offrono degli olocausti. Possono vedere Israele accampato là sotto e di nuovo il Signore incontra Balaam e gli mette la sua parola in bocca. Leggiamo la seconda profezia nei versetti dal 18 al 24 da Numeri capitolo 23. Allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse: «Alzati, Balak, e ascolta. Porgimi orecchio, figlio di Sippor. Dio non è un uomo da dover mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha parlato, non manterrà la parola? Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire. Egli ha benedetto, io non posso contraddire. Egli non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Il Signore, il suo Dio, è con lui, e Israele lo acclama come suo re. Dio l'ha fatto uscire dall'Egitto e gli dà il vigore del bufalo. In Giacobbe non c'è magia, in Israele non c'è divinazione. A suo tempo viene detto a Giacobbe e a Israele qual è l'opera che Dio compie. Ecco un popolo che si leva come una leonessa e si alza come un leone. Egli non si sdraia prima di aver divorato la preda e bevuto il sangue delle sue vittime». Invece di maledire Israele, Balaam lo benedice ancora una volta, di nuovo. Dio gli ha fatto capire molto chiaramente che non deve maledire Israele. Vediamo la conclusione di questa prima fase nei versetti dal 25 al 30, sempre da Numeri capitolo 23. Allora Balak disse a Balaam: «Non lo maledire, ma almeno non benedire». Ma Balaam rispose e disse a Balak: «Non ti ho forse detto, io farò tutto quello che il Signore dirà?» Balak disse a Balaam: «Ti prego, vieni, io ti condurrò in un altro luogo, forse piacerà a Dio che tu me lo maledica di là». Balak dunque condusse Balaam in cima al Peor, che domina il deserto. E Balaam disse a Balak: «Costruiscimi qui 7 altari, e preparami qui 7 tori e 7 montoni». Balak fece come Balaam aveva detto, e offrì un toro e un montone su ciascun altare. Balak, il re, prova un altro sistema e cerca un compromesso. La mancanza di benedizione è in fondo una maledizione. Di fronte a un nuovo rifiuto di Balaam, il re non si arrende, non è soddisfatto e porta Balaam in vetta al Peor perché abbia un'altra visione di Israele. Forse spera che veda come in mezzo al popolo c'è del peccato. In fondo ha ragione, abbiamo esaminato da poco l'episodio del serpente di rame. In quell'occasione il popolo aveva confessato di aver peccato. Di fronte a queste cose, Balaam avrebbe potuto concludere che era giusto giudicare Israele a causa del suo peccato. Se Dio giudicasse immediatamente ogni singolo peccato, nessuno di noi potrebbe sopravvivere. I credenti in Cristo hanno un grande privilegio. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice: «Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Dio non giudica il peccatore, perché quando questo peccatore è venuto a Dio per la fede in Cristo, Dio lo ha già giudicato il peccato in Gesù Cristo. Ecco perché Balaam ha potuto dire nella sua profezia al versetto 21: «Egli non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Il Signore, il suo Dio, è con lui, e Israele lo acclama come suo re». Passiamo ora al capitolo 24, voltiamo quindi pagina. La storia di Balaam continua, ininterrotta dal capitolo precedente. Vedremo infatti nel capitolo 24 la sua terza e quarta profezia. La terza profezia la troviamo leggendo fino al versetto 9 da Numeri capitolo 24. Balaam, vedendo che piaceva al Signore benedire Israele, non ricorse come le altre volte alla magia, ma voltò la faccia verso il deserto. E alzati gli occhi, Balaam vide Israele accampato tribù per tribù, e lo Spirito di Dio fu sopra di lui. E Balaam pronunziò il suo oracolo e disse: «Così dice Balaam, figlio di Beor, così dice l'uomo che ha l'occhio aperto, così dice colui che ode le parole di Dio, colui che contempla la visione dell'Onnipotente, colui che si prostra e a cui si aprono gli occhi. Come sono belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele! Esse si estendono come valli, come giardini in riva a un fiume, come aloe piantati dal Signore, come cedri vicini alle acque. L'acqua trabocca dalle sue secchie, la sua semenza è ben irrigata, il suo re sarà più in alto di Agag, e il suo regno sarà esaltato. Dio, che lo ha fatto uscire dall'Egitto, gli dà il vigore del bufalo. Egli divorerà i popoli che gli sono avversari, frantumerà loro le ossa, li trafiggerà con le sue frecce. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Benedetto chiunque ti benedice, maledetto chiunque ti maledice». Come dicevamo alla fine del capitolo 23 di questo libro dei Numeri, c'era senz'altro del peccato nell'accampamento dei figli di Israele, ma Dio lo aveva affrontato. Aveva fatto innalzare il serpente di rame e chi lo aveva guardato con fede, con fiducia, era stato guarito e il peccato era stato perdonato. Dio ora non permetterà a un estraneo di accusarli. Tutto ciò che Balaam può fare è benedirli e lodarli. Nello stesso modo, Satana non può accusare gli eletti di Dio. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio, e anche intercede per noi. Abbiamo letto queste parole in Romani, capitolo 8, versetti 33 e 34. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Non possiamo, davanti a queste parole, che ringraziarlo. Chi potrà, abbiamo letto, accusare gli eletti di Dio? Nessuno. Dio li ha già dichiarati giusti. «Sì, benedetto», ripete ancora una volta il profeta Balaam. Ma proseguiamo la lettura di Numeri 24. Leggeremo questa volta dal versetto 10 sino al 14. «Allora l'ira di Balak si accese contro Balaam, e Balak, agitando le mani, disse a Balaam: «Io ti ho chiamato per maledire i miei nemici, ed ecco che li hai benedetti già per la terza volta. Ora fuggi a casa tua. Io avevo detto che ti avrei colmato di onori, ma ecco, il Signore ti ha impedito di averli». E Balaam rispose a Balak: «E non dissi io fin da principio agli ambasciatori che mi mandasti, anche se Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore per fare di mia iniziativa alcunché di bene o di male. Ciò che il Signore dirà, quello dirò. Ed ora, ecco, io me ne vado al mio popolo. Vieni, io ti annunzierò ciò che questo popolo farà al tuo popolo nei giorni a venire». Naturalmente Balak è irritato, ma Balaam gli ricorda che non può profetizzare qualcosa che vada al di là del comandamento di Dio. Non solo, Balaam propone a Balak di profetizzare ciò che Israele farà in futuro. Lo troviamo quindi nei versetti dal 15 al 19. Andiamo subito a leggere questa nuova profezia. «Allora Balaam pronunziò il suo oracolo e disse: "Così dice Balaam, figlio di Beor, così dice l'uomo che ha l'occhio aperto, così dice colui che ode le parole di Dio, che conosce la scienza dell'Altissimo, che contempla la visione dell'Onnipotente, colui che si prostra e a cui si aprono gli occhi.
Lo vedo, ma non ora. Lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Si impadronirà di Edom, si impadronirà di Seir, suo nemico. Israele farà prodezze. Da Giacobbe verrà un dominatore che sterminerà i superstiti delle città. Il brano appena letto di Numeri 24, versetti dal 15 al 19, contengono una profezia notevole, una di quelle che ci fa venire in mente il Natale. Ti sei mai chiesto come i magi abbiano potuto associare una stella a un re nato in Israele? Come mai abbiamo intrapreso un viaggio così lungo? Circa 1500 anni dopo che era stata data questa profezia, troviamo proveniente dall'est, la terra di Balaam, una comitiva di magi. È evidente che questa profezia era stata conservata, dato che Balaam era considerato un profeta eminente nell'est, e i magi conoscevano la sua profezia. Quando videro quella stella eccezionale, ricordarono che Balaam aveva detto: «Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele». Quando i magi giunsero a Gerusalemme, la loro domanda fu: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Matteo 2, versetto 2. Se aggiungiamo a queste scritture la profezia di Daniele, anche Daniele ha profetizzato nell'Oriente, nell'Est, profezia che indica approssimativamente il tempo nel quale il Messia sarebbe nato, sarebbe sorto, vediamo che la venuta dei magi a Gerusalemme era assai incomprensibile. Il fatto che rende notevole tutto questo è che Israele, il popolo che aveva l'Antico Testamento con tutte le profezie sulla venuta di Cristo, non lo aspettava, non aspettava il Messia, fatta eccezione per una piccola minoranza come Anna e Simeone. Quando la comitiva di magi giunse a Gerusalemme, l'intera città, compreso il re Erode, fu messa a subbuglio. La loro venuta aggiunge una dimensione sensazionale alla storia del Natale che dobbiamo far risalire a questa profezia di Balaam. Poi Balaam profetizza riguardo alle nazioni che circondano Israele. Leggiamo i versetti dal 20 al 25, sempre da questo capitolo molto interessante di Numeri 24. Poi Balaam vide Amalek e pronunziò il suo oracolo e disse: «Amalek è la prima delle nazioni, ma il suo avvenire va in rovina». Poi vide i Chenei e pronunziò il suo oracolo e disse: «La tua abitazione è solida, il tuo nido è posto nella roccia. Non di meno, il Cheneo dovrà essere devastato, finché l'Assiro ti conduca in prigionia». Poi pronunziò di nuovo il suo oracolo e disse: «Ahimè, chi resisterà quando Dio lo avrà stabilito? Ma delle navi verranno dalle parti di Kittim e umilieranno Assur, umilieranno Eber, ed egli pure finirà per essere distrutto». Poi Balaam si alzò, partì e se ne tornò a casa sua, e Balak pure se ne andò per la sua strada. Certamente con le sue profezie Balaam non ha dato soddisfazione al re Balak. Vediamo comunque l'esattezza delle sue profezie e il fatto che, alla fine, apparentemente non fece compromessi con Balak, con il re di Moab. Apprendiamo da Numeri 31, il versetto 8, che Balaam morì in battaglia, assieme con i re di Madian. È scritto: «Uccisero pure con la spada Balaam, figlio di Beor». Vedremo non solo in quel capitolo, ma già nel prossimo, altri aspetti negativi di questo strano personaggio, che sembra parlare da parte di Dio, ma che combatte contro il popolo che sa essere benedetto dal Signore. E passiamo al capitolo successivo, al capitolo 25 di Numeri. In questo capitolo vedremo come il popolo commette il peccato di idolatria, di fornicazione con i Moabiti. Questa è la cosa più sottile e diabolica che quest'uomo, Balaam, abbia combinato. Abbiamo scoperto la via di Balaam, descritta in Seconda Pietro, al capitolo 2, versetto 15, che è la via, dicevamo, della avidità. Gli stava a cuore il denaro ed era disposto a sacrificare i suoi principi per questo. Poi, in Giuda, al versetto 11, leggiamo dell'errore di Balaam. Il suo errore era quello di non essere cosciente del fatto che Dio può dichiarare giusti i peccatori che confidano in lui. Ora vediamo in Apocalisse la dottrina di Balaam, la cosa odiosa che quest'uomo ha insegnato. «Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare». Così, queste parole sono citate proprio in Apocalisse, al capitolo 2, versetto 14. «Quando Balaam, questo profeta, che stiamo un po' studiando in queste sere, vide che non poteva maledire Israele, insegnò a Balak il re come fare per corrompere quel popolo. Si sente dire la stessa cosa oggi. Se non puoi batterli, unisciti a loro. Dal momento che Balak non poteva combattere quelle persone, Israele, Balaam gli insegnò a unirsi a loro corrompendole dall'interno». Vediamo da più vicino la dottrina di Balaam leggendo i versetti dall'1 al 25 di Numeri, capitolo 25. Or Israele era stanziato a Sittim, e il popolo cominciò a avere rapporti con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele si unì a Baal Peor, e l'ira del Signore si accese contro Israele. Il Signore disse a Mosè: «Prendi tutti i capi del popolo, e falli impiccare davanti al Signore alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele». Mosè disse ai giudici di Israele: «Ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor». Vedi cos'è accaduto? Balaam non poteva maledire Israele, ma poteva dire a Balak cosa fare. Dovevano infiltrarsi in Israele, integrarsi col popolo, sposarsi con loro, introdurli all'idolatria per farli allontanare dal loro Dio. Sono certo che hanno suggerito agli israeliti di non essere così retrogradi, a non tenere i paraocchi. Certamente hanno insistito perché avessero una maggior apertura mentale e li hanno invitati ad andare a adorare con loro. Li attirarono facendo sì che i figli di Israele si volgessero all'adorazione di Baal. E questo è esattamente quello che è accaduto. Vedi, questo era il modo in cui Balaam riusciva a maledire Israele. Questa è la dottrina di Balaam. Il Signore ci dice in Apocalisse che questa stessa dottrina entra nella Chiesa e si trova nella Chiesa di oggi, pensate. Io credo che il nemico non possa ferire il popolo di Dio o l'opera di Dio o la Chiesa di Dio dall'esterno. Alla Chiesa di Pergamo il Signore ha detto: «Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare». Nella storia della Chiesa primitiva, Pergamo è stato il simbolo dell'unione tra il mondo e la Chiesa e della conseguente contaminazione. Non fu la persecuzione dall'esterno, ma la dottrina di Balaam all'interno che ferì, rovinò la Chiesa. Questo principio è applicabile a tutte le relazioni della vita. I rivoluzionari sono all'interno della nazione. Roma non è caduta per cause esterne, no. Il nemico all'interno ha distrutto Roma. Hai mai notato che il Signore Gesù è stato tradito dall'interno? Non fu un soldato romano a tradirlo, fu uno dei suoi che lo vendette perché fosse crocifisso. A questo punto della storia si rese necessario un intervento chirurgico radicale. E sai perché? Perché la malattia è mortale. Questo peccato, l'idolatria, avrebbe allontanato un uomo da Dio per condurlo all'inferno. Dunque, Dio sta compiendo un atto di misericordia per salvare questa nazione, la nazione di Israele. Leggiamo il resto del capitolo 25, iniziando dal versetto 6 per giungere al 9. Ecco che uno dei figli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la comunità dei figli di Israele, mentre essi stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno. E Fineas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, lo vide, si alzò in mezzo alla comunità e afferrò una lancia, poi andò dietro a quell'israelita nella sua tenda e li trafisse tutti e due, l'uomo di Israele e la donna nel basso ventre. E il flagello cessò tra i figli di Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. Ora, il patto del sacerdozio è dato a Fineas, figlio di Eleazar, figlio di Aronne, il sacerdote. Leggiamo i versetti dall'11 al 13. Fineas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, ha allontanato la mia ira dai figli di Israele, perché egli è stato animato dal mio zelo in mezzo a loro. E io, nella mia indignazione, non ho sterminato i figli di Israele. Perciò digli che io stabilisco con lui un patto di pace, che sarà per lui e per la sua discendenza dopo di lui, l'alleanza di un sacerdozio perenne, perché egli ha avuto zelo per il suo Dio e ha fatto l'espiazione per i figli di Israele. Poi il Signore dice a Mosè di trattare come nemici i Madianiti e di ucciderli. Questo è il senso dei versetti che vanno dal 14 al 18. Così si conclude il capitolo 25. Nel prossimo vedremo che Mosè e il sacerdote faranno il censimento del popolo. Ma riguardo a questo censimento vedo che non c'è tempo questa sera per parlarne, quindi vi invito a risentirci proprio domani al solito orario e mi raccomando, io ci sarò, così mi auguro che anche voi ci siate e siate ben disposti all'ascolto di questo episodio, che ovviamente è contenuto in questo libro, che non è un libro come tutti gli altri, come abbiamo già sostenuto e detto nelle altre sere. È un libro particolare e, pensate, è la parola di Dio. Quindi un motivo in più per essere presenti a questo appuntamento, per sentire cosa ha da dirci ancora una volta la sua parola. A domani.